Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
Rimbalzo di Bradford, visto per il momento ancora a secco in questo secondo periodo, dopo oltre 100 secondi, porrà dall'angolo, prende la tripla, la segna il capitano. Nuova chance quindi per Trento, Flaccadori penetra, scarica per Williams a tanti metri per alzarsi dall'arco, ma la tripla è sbagliata, rimbalzo di Cameron Reynolds, gli fa valere la sua taglia. Ultimi 2:38 nel primo tempo, continuano a scambiarsi, sorpassi e contro sorpassi le due squadre, Flaccadori fuori per Forrai. Rimane quindi a più 4 Trento, che però ancora una volta gioca molto bene in difesa, altro recupero, Flaccadori alza per Ferola. La versione playmaker previsto con il pallone del sorpasso, Sokołowski fa la schiacciata dentro, difficile anche la fortuna ad aiutare Treviso.
Insomma, lo avete capito, sul parquet del campionato di basket di Serie A, Treviso e Trento se le danno, cestisticamente parlando, di santa ragione. Ma sotto canestro e a bordo campo, i due club si alleano per sviluppare non solo progetti legati al basket, ma anche e soprattutto opportunità di business tra i due consorzi di aziende che li supportano, secondo un modello che nell'ultima quindicina d'anni ha preso sempre più piede nella nostra palla a spicchi. Ne parliamo oggi a Olimpia, proprio con i protagonisti di questa iniziativa, a partire dal presidente del consorzio Universo Treviso, Pier Giorgio Paladin. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Grazie Dario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Presidente, anni gloriosi quelli che avete vissuto voi a Treviso, con la Treviso Sportiva, fino a inizio anni 2000, con l'impegno a tutto campo della famiglia Benetton.
Sì, sono stati iniziative sia sportive che sociali incredibili, perché appunto la pallavolo ha vinto delle coppe dei campioni, è riuscita a far crescere tra l'altro proprio dei campioni che sono nati a Treviso, ne cito uno, Alberto Cisolla, che è un amico. Benetton ha avuto un grande ruolo per lo sport trevigiano, ma anche nazionale, di essere una cucina, ripeto, di campioni, ha fatto formazione, ha fatto strutture e per circa 30 anni ha regalato grandissime soddisfazioni ai tifosi, ricordiamolo anche dal rugby, e tuttora tra l'altro è impegnata in questa disciplina, ma ricordiamolo anche nella Formula 1, perché insomma vincere due mondiali come scuderia Benetton non è proprio la cosa più semplice del mondo. In quel caso ho scoperto uno Schumacher, cioè non proprio uno a caso.
Era che si è poi chiusa non senza difficoltà e anche sotto canestro siete stati spinti a rimboccarvi le maniche. Da lì l'idea di creare un consorzio di aziende a supporto del Treviso Basket. Ecco, ci spieghi meglio come funziona.
Allora, il nostro consorzio è proprietario al 100% della società sportiva Treviso Basket. Il consorzio si chiama Universo Treviso, attualmente conta 147 soci, cioè aziende associate, sono praticamente tutte della provincia di Treviso e rappresentano, diciamo, al meglio quella che è una distribuzione geografica nel territorio. Non è un problema assolutamente se in futuro ci saranno soci da fuori Treviso, però insomma attualmente questa è l'identità. Circa il volume d'affari di questa compagine è di oltre 2 miliardi e mezzo per più di 8.000 addetti, quindi insomma diciamo che rappresentiamo una bella massa critica. Per entrare è sufficiente acquistare una quota che insomma vale 2.000 euro, dopodiché ogni socio è, diciamo, obbligato a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con la società sportiva, quindi si dà una solidità di base in termini capitali e poi una garanzia di linfa che possa dare continuità a quella che è l'esperienza sportiva della società.
Struttura, immagino, messa a dura prova dalla pandemia.
Allora, devo ringraziare i 147 soci perché hanno dato dimostrazione di un grande senso di responsabilità, nonostante ovviamente alcuni settori in questi due anni possano aver avuto delle ripercussioni pesanti. Siamo rimasti praticamente la stessa compagine e addirittura qualche unità è aumentata. E questo ovviamente è andato a sopperire quelli che possono essere gli introiti dalla biglietteria, che nella scorsa stagione si sono azzerati, e una cosa in più, di fronte appunto all'interno di un budget iniziale previsto dove c'era il ricavo dalla biglietteria, essendo questo appunto svanito nel nulla, quest'anno ribadisco i ringraziamenti e il senso di responsabilità, perché è stato fatto un extra budget a carico appunto di 147 soci. Questo dimostra che insomma la passione e il senso anche civico nei confronti di un territorio viene messo in pratica anche da azioni concrete come questa, insomma.
Modello futuribile quello del consorzio, presidente Paladin?
Secondo me possiamo arrivare veramente ad altissimi livelli nel momento in cui siamo in grado di far capire che il consorzio è una piattaforma di atterraggio per anche altre società esterne, per esterne parlo fuori dalla città, fuori dalla regione, addirittura fuori dal paese, perché comunque pensare di poter investire appunto in una realtà che rappresenta i numeri che le ho citato è una grande fonte di attrazione. Se si riesce ad andare in questa direzione e, perché no, anche provare a pensare di mettere sullo stesso livello tutti i vari consorzi che adesso ci sono nel basket, secondo me si può creare un indotto che può portare veramente quei fondi che sono necessari per competere su dimensioni anche internazionali. Anzi, lo faccio come invito, questo di aprirci tra di noi, tra consorzi del basket, perché comunque serve un elemento comune, un linguaggio comune, in questo caso è quello della Palaspicchi, ed è una cosa che stiamo tentando proprio di fare con Trento in occasione della partita che faremo il 20 al Palaverde contro, appunto, ospitando Trento, faremo un B2B tra i due consorzi. Questa è una dimostrazione pratica che in Italia si può anche fare sinergia oltre la logica di campanilismi sportivi.
E nel vostro di consorzio, ora, adesso che siete così diversamente strutturati, ci sarebbe adesso ancora spazio per i Benetton?
Sarebbero assolutamente benvenuti, perché lo ribadisco, se noi siamo qui è perché è nato un amore per uno sport grazie al loro impegno, e anzi faccio un appello al neo presidente di Edizione Holding, che è Alessandro Benetton, che nel suo discorso di insediamento ha parlato di fare gioco di squadra. Ecco, se ha voglia di mettersi anche in gioco in quella che è la squadra del consorzio di Universo Treviso, noi saremo molto 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 lieti di accoglierli.
Staremo a vedere. Intanto grazie a Pier Giorgio Paladin, presidente del consorzio Universo Treviso, per essere stato oggi nostro ospite a Olimpia.
Grazie a voi e mi raccomando, seguite lo sport italiano, perché c'è bisogno di calore e di passione, soprattutto per tutti quei ragazzi che scendono in campo e che rappresentano le città e anche ovviamente l'azzurro quando c'è la nazionale.
Beh, come non essere d'accordo, presidente. E allora, andiamo subito da Treviso a Trento, e allora saluto Roberto Locatelli, presidente del CAST, il consorzio che supporta l'Aquila Basket Trento. Benvenuto a Olimpia, presidente Locatelli.
Buonasera a te, buonasera anche a tutti i radioascoltatori.
Ecco, presidente, a Trento come vi siete organizzati sotto canestro?
Il nostro consorzio sono adesso circa 70 imprese del territorio. L'obiettivo è quello di creare un engagement, quindi gruppo che oltre all'amore, alla passione per il basket e per l'Aquila in particolare, però trovi in questo consorzio anche elementi altri, no, di interesse, quindi di crescita, di scambio di informazioni e anche di business, ed è in questa direzione che noi lavoriamo. Quindi diamo per assodato che il fatto di partecipare con un contratto triennale alla sponsorizzazione della squadra, da lì in avanti dopo il lavoro è tutto interno, quindi appunto di business, di scambio di informazioni, di incontri, di crescita, questo è insomma.
Anche voi non solo avete tenuto durante la pandemia, anzi state addirittura crescendo, e allora è il momento giusto per pensare anche a nuove alleanze come quella con Treviso, giusto presidente?
Straordinario, assolutamente straordinario, questo vuol dire strutturare rendere solida una realtà come il nostro consorzio, ma guardare oltre, quindi avere dell'immaginazione, andare oltre confine e ampliare, ben oltre, questa è la cosa veramente bella, ben oltre quella che è una rivalità di campo. Quindi far correre parallelamente una rivalità di campo che ci sta evidentemente, anzi è quello che dà il sale insomma questa allo sport, alla competizione, ma dall'altra parte invece leggere con un spirito imprenditoriale la possibile crescita, relazione, evoluzione di questi soggetti, insomma, no? Che finché vivono all'interno del loro territorio hanno una restituzione di un certo tipo. Nel momento in cui si possono o si confrontano con altri consorzi, con altre realtà, questa restituzione evidentemente non è che si somma, diventa esponenziale.
In particolare, come vi muoverete a braccetto con gli amici trevigiani? Appuntamento il 20 marzo a Treviso, se non sbaglio, giusto?
con Treviso e saremo loro ospiti, un gesto veramente straordinario, in occasione della partita, della prossima partita Treviso-Trento, saremo loro ospiti in un workshop, in uno scambio tra aziende, quindi noi ci trasferiremo, molti di noi ci trasferiremo da loro, e stiamo proprio progettando adesso la giornata perché ci sia, come dire, un incontro fisico, quindi uno scambio di idee, di esperienze, ma soprattutto anche di possibilità di new business. Quindi assolutamente questa è la questione, quindi far diventare pratica, reale, concreta, fattuale, l'esistenza, come dire, di questi consorzi.
E lei il futuro del modello consortile come lo immagina?
Questi consorzi potranno non solo vivere, ma crescere parallelamente alla loro capacità di essere inclusivi con argomenti extra basket, extra sportivi. Cioè la forza di questi consorzi, come dire, sarà tale e potrà appunto crescere, evolvere e potrà sempre di più far bene alle società a cui si rivolgono, parallelamente alla capacità di creare engagement e quindi di avere la propria personalità, delle proprie offerte, le proprie, come dire, capacità di essere inclusivi e di avere servizi e di avere idee, no? Nei confronti del consorziato. Quindi essere, come dire, non dico un club, ma come dire, essere attrattivi, cioè bene, faccio parte del consorzio. Poi sono tifoso anche prima sono tifoso della squadra, sostengo, ma faccio parte del consorzio perché mi restituisce tanta roba.
Tanto lavoro da fare quindi, ma le basi ci sono, direi. Roberto Locatelli, presidente del CAST di Trento, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi, grazie ai radioascoltatori e grazie dell'opportunità che mi avete e che ci avete dato.
Ora una breve pausa, poi resteremo ancora sotto canestro qui a Olimpia con un grande del nostro basket.
Olimpia
90 a 84 sul Maccabi di Tel Aviv. La Tresser di Milano ha vinto la Coppa dei Campioni di pallacanestro qui a Gand, sconfiggendo un Maccabi irriducibile, una splendida avversaria.
La Jugoslavia è campione d'Europa, l'Italia è medaglia d'argento, 61-49, c'è l'invasione di campo dei tifosi jugoslavi. Siamo convinti che comunque debba uscire un fiume di spumante anche per l'Italia, perché l'Italia è seconda in Europa, torna a essere seconda in Europa.
Tiri liberi importanti per Riccardo Pittis, mette il primo Riccardo Pittis e sono tutti in piedi sulla panchina della Benetton a festeggiare il tiro libero che può dare alla Benetton Treviso la Coppa Saporta 1999. È finita! La Benetton vince la Coppa Saporta 1999!
Ha attraversato il basket italiano ed europeo dalla metà degli anni 80 fino a inizio 2000, vincendo praticamente tutto con le maglie di Milano, Treviso e della Nazionale Azzurra, con cui è stato due volte argento europeo. E oggi a 53 anni è un attento osservatore del sistema basket nel suo complesso, oltre che apprezzato motivatore e mental coach. E allora, davvero in questo appuntamento di oggi dedicato alla pallacanestro è un grande piacere e onore poter ospitare Riccardo Pittis. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Grazie Dario, buonasera a te, buonasera a tutti.
Riccardo, la nazionale che è ritornata alle Olimpiadi a Tokyo 2020, l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna che tornano a progettare e a pensare in grande con chiare ambizioni europee. Segnali di ripresa credibili quelli del nostro basket?
Allora, ci sono dei segnali incoraggianti, proprio gli episodi che hai citato fanno capire che forse il periodo peggiore è passato e c'è un tentativo di risollevare la testa a livello continentale e internazionale, sia per quanto riguarda la nazionale che ha ottenuto quella incredibile vittoria in Serbia che ci ha portato all'Olimpiade dopo una lunga assenza, sia appunto a livello europeo ed italiano, perché l'Olimpia Milano effettivamente sta dimostrando di essersi ormai attestata nei top team europei dopo la Final Four dell'anno scorso. Quest'anno sta facendo veramente un'ottima Eurolega e in Italia c'è un dualismo che fa bene al basket, fa bene al movimento, quello intendo tra Milano e Bologna, dove Bologna l'anno scorso, forse anche sorprendentemente, ha vinto in maniera piuttosto netta la finale proprio contro Milano e ha riacceso un po' tutto il movimento, facendo anche lievitare quei numeri che sono poi fondamentali per lo sport adesso in generale, ancora più per la pallacanestro, quei numeri di contatti televisivi che chiaramente poi misurano anche un po' l'interesse generale e di conseguenza quello degli sponsor attorno alle squadre di basket.
Ecco, forse proprio il ritorno di una rivalità storica come quella tra Milano e Virtus Bologna è stato un catalizzatore di crescita e interesse.
Indubbiamente, se una grande città, e può essere Milano, può essere Bologna, che non è magari numericamente grande come Milano, ma è Basket City, così come soprannominata, e quindi veramente la città simbolo del basket, o piazze storiche come la mia Treviso, Pesaro, e quindi tutte queste squadre, quelle che si sono affacciate diciamo al top in Italia, come appunto Venezia, Sassari, ecco, se inizia a esserci questa rivalità, iniziano a crearsi questi diciamo scontri al vertice tra piazze importanti, bene, io credo che questo potrebbe essere il trampolino di lancio per una crescita di tutto il movimento, che ne ha un disperato bisogno, visto che, come dicevamo prima, veniva da un periodo complicato che si è ulteriormente complicato con il Covid, che chiaramente ha visto la creazione di problematiche anche a livelli di fatturato, in quanto le vendite biglietti sono drasticamente ridotte per tutte le società.
Entriamo ora sul parquet con Riccardo Pittis. Ti chiedo quali le differenze maggiori rispetto al basket di cui eri protagonista ancora a meno di 20 anni fa.
Ma allora, guarda, se devo fare un paragone, che peraltro a me non piace fare, con il passato e con i tempi, devo dire che si è alzato di molto il livello fisico e si è forse leggermente abbassato quello tecnico-tattico, ecco, mettiamola così. La fisicità che vediamo in campo in questo momento in Italia e ancor più in Europa è davvero impressionante, cioè c'è un innalzamento della pressione difensiva e del ritmo che è veramente molto molto più alto rispetto a un tempo. Ecco, forse in Italia il fatto che ci siano meno investimenti e quindi possibilità di conquistare giocatori di alto livello in giro per il mondo, ecco, forse quello ha leggermente abbassato quel tasso tecnico che, diciamo, andrebbe risollevato così come si è alzato quello fisico.
Serie A italiana che nel frattempo ha cambiato pelle, da meta di grandi campioni a fucina di talenti che poi magari approdano nelle big di Eurolega. Quale delle due dimensioni ti piace e ti convince di più?
La seconda che hai detto, sinceramente, perché se vogliamo aumentare l'interesse, il tasso tecnico del nostro campionato, ecco, dovremmo evitare la fuga di cervelli, anzi la fuga di fisici in questo caso, verso l'esterno, cioè in quelle squadre che hanno chiaramente un'attrattiva diversa perché giocano in Eurolega e che hanno anche un potere economico superiore rispetto alla media nazionale.
Dicevamo, Riccardo, della splendida avventura olimpica della nazionale di Meo Sacchetti. Vista in prospettiva, oggi che peso ha avuto?
Quella qualificazione ha sicuramente, prima di tutto, sorpreso un po' tutto il movimento, gli addetti ai lavori e forse anche gli stessi giocatori, che non si aspettavano di riuscire in maniera così clamorosa a vincere i padroni di casa, che erano chiaramente favoriti. Ecco, quella vittoria però rischia di rimanere fine a se stessa se, come hai detto tu giustamente, non viene capitalizzata, e da un punto di vista comunicativo, e ahimè, secondo me, anche ancora una volta è mancato questo aspetto, così come era mancato tanti anni fa dopo l'incredibile vittoria della nazionale alle Olimpiadi di Atene. Quell'argento non è stato capitalizzato, sfruttato per niente, ma anzi è stato un po' un po' un po' sperperato. Ecco, quello che è successo anche questa volta, è vero che è una qualificazione alle Olimpiadi e che di conseguenza è sì un ottimo risultato, ma non è una vittoria. Ecco, dovremmo continuare su questa strada, come intendo risultati di squadra, e ogni volta che un risultato arriva, cercare appunto di comunicarlo il più possibile e di esaltarlo, facendolo diventare una fonte di interesse per il pubblico, che magari si innamora di questa squadra, si innamora della pallacanestro e di conseguenza a cascata si rinnamora del campionato italiano.
Intanto, come abbiamo visto con gli esempi di Treviso e Trento, la nostra pallacanestro sceglie in molti casi il modello dei consorzi per consolidarsi e svilupparsi. Modello futuribile, secondo te?
Non solo penso che abbia un presente, non solo penso che abbia un futuro, ma penso che anche sia l'unica modalità per cui lo sport professionistico, che non sia il calcio, possa sopravvivere. Con il consorzio, prima di tutto è più facile reperire i quattrini necessari per costruire una squadra, perché anziché gravare tutto su uno sponsor, come può essere in rari casi, come non so, Milano o Bologna, che hanno degli imprenditori importanti che mettono dei capitali ingenti, ecco, poterlo suddividere tra molte realtà, come può essere la realtà di Treviso, di Trento, Varese o Pesaro, ecco, diventa più facile. E soprattutto dà la possibilità alle aziende che partecipano a questi consorzi di creare un network che poi può essere virtuoso, perché le stesse aziende che sono dentro al consorzio possono operare tra loro, creare quei business tra ditte, aziende e imprese all'interno del club, che può essere appunto una fonte di guadagno per le aziende stesse e ovviamente per il club.
Nota invece dolente e costante purtroppo la qualità dei nostri impianti. Si riuscirà mai a migliorarli?
Che se ne parla da talmente tanto tempo, Dario, che sinceramente ho poche speranze che la situazione possa cambiare, perché è ovvio che ci siano altre priorità all'interno della società e dello sport stesso, però è altrettanto vero che quello che ci insegna l'Europa e tutte le piazze in cui ci sono degli impianti sportivi adeguati, questo è uno dei passaggi fondamentali perché lo sport possa veramente, non dico sopravvivere, ma rinvigorirsi e addirittura rifiorire. Purtroppo lo stato attuale dei palazzetti della pallacanestro italiana è a dir poco disastroso. Ecco, uso un eufemismo per descriverlo. E purtroppo, se questa situazione, che è tale da più anni, non è stata ancora presa in mano, temo che, ahimè, con la crisi che abbiamo appena passato e che probabilmente stiamo ancora vivendo, e tutta un'altra serie di questioni oggettive, credo che sarà veramente complicato mettere mano al portafogli, che sia da parte dello Stato che sia da parte dei privati, per intervenire in quel senso.
Anche in questo caso, sotto canestro, chissà, sarà magari l'unione di idee e risorse a fare la forza. Vedremo. Intanto grazie a Riccardo Pittis per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a te e a tutti voi.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.